ci ha così tanto amati, così è scritto in Giovanni 3, versetto 16, che egli ha mandato il suo unigenito figlio. Ed è morto sulla croce. Ha dato la sua vita, ma ancora di più è risorto per noi. È risorto inaugurando una via nuova. Capite? Gesù è la via e non solo, ha inaugurato questa via affinché lui come primogenito l'ha percorsa, affinché ognuno di noi la possa percorrere. Quindi, vedi qual è l'importanza di stare in comunione con Lui? Egli è venuto per liberare l'uomo dalla schiavitù, ma la schiavitù non la schiavitù politica, sociale, ma la schiavitù spirituale, quella dove gli uomini sono legati, oppressi da vizi, da legami, da oppressioni, da paure, proprio schiavi. Perché tu puoi essere libero. Quante persone abbiamo visto libere? Noi viviamo, grazie a Dio, in una nazione dove vige una libertà sociale. Poi, non voglio entrare in merito, perché qualcuno potrebbe dire sì, è una libertà condizionale. Ma comunque viviamo in una nazione occidentale dove c'è la libertà. Tu sei libero di esprimere il tuo pensiero, il tuo pensiero sociale, politico, c'è una libertà così grande che ognuno che si alza la mattina addirittura spara le sue visioni. Gesù è venuto per liberarci. Da cosa? Dalla schiavitù del potere delle tenebre. Dice, potere delle tenebre, no pastore, nel Medioevo si parlava di queste cose, ora siamo nell'era dei social, dell'influencer. Allora, Gesù tecnicamente è venuto per liberarci. A me mi ha liberato. Io un giorno ero schiavo nello spirito del mondo. E la schiavitù mi rendeva gretto, una mentalità gretta. Credevo negli uomini, eppure io pensavo di non credere a nessuno. Io ero convinto di essere un ateo, ma no, ero schiavo perché credevo negli uomini, nelle ideologie, nelle filosofie. Poi nell'uomo in cui credevo di più era quello che incontravo la mattina nello specchio. Tu sei il numero uno. Di te mi fido di più di tutti. No? Ti è mai capitato? Schiavitù, sai che cos'è quella? Una grettezza spirituale, una limitazione mentale, psicologica, spirituale. Perché il nemico sai dove lavora? Nei computer, quando un virus deve distruggere tutto, dov'è che lavora? Non deve entrare nel computer. I Trojan, oggi sappiamo tutti, pure i nonni sanno che cosa sono. Qualche anno fa non si sapeva. Cavallo di Troia, i Trojan, sono i cavalli di Troia che il nemico manda, soprattutto si usano nei telefonini oggi, ma anche nei computer, che sembrano giochi, a volte sembrano programmi così, ma poi hanno lo scopo di spiare e di distruggere. Il nemico dov'è che deve lavorare? All'interno dell'uomo. Nel cuore, cioè nella base dei sentimenti e dei pensieri. Il nemico nostro, giurato, Satana e il diavolo. Sai chi è il tuo nemico? Satana e il diavolo. Regna nel mondo. Il mondo è sotto il suo governo. Se non comprendiamo questo, non comprendiamo perché Gesù è venuto. Se tu non comprendi che tutto il mondo giace nel maligno, Gesù è venuto per portare il regno di Dio. Significa il potere, il regno, un potere, il regno di Dio sulla terra, per strappare gli uomini dal potere delle tenebre. E le tenebre ti rendono schiavo mentale, psicologico, sai come? Attraverso ideologie, pensieri, dottrine, convinzioni. Gesù è venuto per liberarci, è un fatto spirituale. Tu basta che confessi ora, basta che tu inizi a credere che Gesù Cristo è il Signore. Tu credi che Gesù Cristo è il Signore? Ti faccio fare un'operazione pratica, subito. Tu non lo puoi comprendere con la logica e con l'intelligenza. Nessun uomo ci è riuscito, perché non è quella la via. Tu non puoi comprendere le cose di Dio con la logica e con l'intelligenza, perché la nostra logica e intelligenza dice, ma lo dice proprio in Corinzi, lo dice chiaro, chiaro, l'uomo non può intendere le cose di Dio. C'è un limite. Noi umanamente siamo limitati nel comprendere le cose. Dice, non sono comprensibili. E come possiamo fare? Dobbiamo adoperare l'indirizzo suo. Devi iniziare a fidarti della sua parola. Ed egli dice che il suo spirito non era stato dato perché il suo nome ancora non era stato glorificato, perché senza lo spirito di Dio tu non comprendi le cose, non le puoi comprendere. Non le puoi comprendere. Quindi tu vedi una massa di persone che non comprende le cose di Dio. Poi vedi un'altra massa che comprende. Poi vedi in quelli che comprendevano alcuni che poi non comprendono più, perché perdono il rapporto con lo Spirito di Dio. Se non c'è lo Spirito di Dio, in comunione con noi, noi non possiamo intendere le cose di Dio. Magari tu vedrai che il pastore ti sembra uno che vuole chissà che cosa, qual è la sua finalità, il pastore, la chiesa, perché uno guarda umanamente. E infatti Gesù è stato condannato sulla croce perché è stato giudicato umanamente. Sai perché è stato giudicato umanamente? Ve lo leggo. Partiamo da Matteo capitolo 16, versetto 13. Vi voglio fare comprendere stamattina che se non c'è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo è stato mandato, sai quando? Sulla terra, dopo che Gesù è stato assunto in cielo. In Atti al capitolo 1 disse Gesù, state a Gerusalemme, quando sarete riempiti della potenza, andate. Quando noi saremo riempiti della potenza, siamo pronti per essere mandati. Poi a un certo punto, in un altro passo della scrittura, dice che Dio aprì loro le menti per intendere le scritture. Allora, la Chiesa è un elemento del cielo sulla terra. Se noi pensiamo che sia un'organizzazione umana, se abbiamo questa visione delle cose, è una visione molto riduttiva e non è una visione attraverso lo spirito, ma attraverso la carne, cioè la natura umana. Vogliamo entrare nel soprannaturale di Dio? Facciamo un esperimento subito, pratico. Dice che il suo spirito non era stato dato perché il suo nome non era stato glorificato. Poi dice ancora, quando il suo spirito regnerà dentro di noi, glorificherà il suo nome. Quindi, dare lode e gloria al suo nome ha due funzioni. La prima è quella, è come dire, la messa in moto. Fum. Ricordate vecchi vespini? La vespa, l'ape, la messa in moto, volano. È una condizione. Vedi se riesci a pronunciare il nome di Gesù Cristo stamattina. Voi che siete a casa e siete col muti, gridate, gloria a Gesù Cristo, gloria a Gesù Cristo. Dice, se col cuore tu credi e con la bocca tu confessi, vedi, ci sono, se col cuore tu credi e con la bocca tu confessi, ottieni giustizia. Gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù
Cristo. Tu sei degno, Padre. Chi vuole ripeterlo può dire. Padre, tu sei degno di essere lodato, glorificato, innalzato. Guarda che cosa succede. Avviene dentro di noi. Tu stai attivando lo Spirito di Dio. Cioè, stai mettendo in condizione la tua natura, l'essere umano, a ricevere lo Spirito Sant'Agostino disse che noi nel rapporto con Dio non ci possiamo rapportare con l'intelligenza. Dice, noi dobbiamo credere per vedere, credere per intendere, non intendere per credere. Dice, credere prima per poi vedere, per poi ricevere. Cioè, quindi Dio ci sta chiamando ad avere fede, fiducia. E quindi dov'è che va a minare l'empio, il principe di questo mondo? Nella fiducia. No, ma tu, quando qualcuno è alterato, dice, la prima cosa che fa, no, ma io non ci credo, ma... Perché deve toccare la fede, la fiducia. La prima cosa che tocca, la fiducia. Dice, ma perché devo credere? Ma io credo a quello che vedo. Cioè, San Tommaso. Grazie a Dio che è rimasto tra i santi. Perché poi lui confessò di essere umano. Dice, Signore, Dio mio. Ce lo riconobbe come Padre e Dio. Padre mio, Dio mio, tu riesci a riconoscere Gesù, Padre e Dio? Amen. Amen. No, dico, in verità. Gesù è il tuo Dio.
Amen.
È il tuo Dio.
Amen.
Se è il tuo Dio, la tua vita deve mostrare se è il tuo Dio. Perché noi mostriamo chi è il nostro Dio, sai? Vedo una partita della mia squadra preferita, al culto faccio il muto. Devi testimoniare di Dio, muto. Ma se c'è la mia squadra del cuore, mi trasformo. Divento un animale. Sai che il Signore desidera che noi ci trasformiamo per Lui, ma non come animali, come cristiani, non bestie di questo mondo. Come? Inizia a tifare Gesù Cristo. Ci sono i tifosi. Perché non inizi a tifare Gesù? L'oggetto della mia adorazione deve essere Gesù Cristo. Se Gesù non è l'oggetto della nostra adorazione, adorazione significa ciò che è al primo posto della vita. Se Gesù non è al primo posto della nostra vita, vuol dire che c'è qualcos'altro. E quindi tu esulti, tu strambi, come si dice, quando quella prima cosa... O no? La politica ha vinto! Il mio partito ha vinto! Alleluia. Tu vuoi sapere chi è il tuo Dio? Chi ha il potere di trasformarti? Che l'uomo è così. L'uomo è debole. È un essere debole, manovrabile. Sapevate questo? La psicologia è proprio questa. È la scienza che studia i comportamenti dell'anima, dell'uomo. Ma chi ha il potere di trasformare e di rendere e di conquistare un'anima e di renderla di Cristo è il suo spirito se regna nel nostro cuore, cioè se regna nel nostro cuore la sua parola, il suo indirizzo, i suoi pensieri e lo riconosciamo. Sai che cosa fa? Trasforma. E non è che ci rende persone, come diceva Marx, senza cervello, drogati, perché lui diceva in sostanza questo. Io quando ho capito questo, io per me gli ho messo una bella croce. Sarà stato un bravo una brava persona, un intellettuale, ma per me chiuso. Io credo solo in Gesù Cristo, credo. Poi studio tutte, eh? Cioè che significa? Conosco, io sono un sociologo, io sono nel mondo e devo essere sale e luce, devo conoscere dove mi muovo, ma devo essere sale e luce per influenzare le persone, gli ambienti dove Dio mi ha messo con il suo spirito, con la sua parola. Capito? No, io ho influenzato, poi divento mondano di questo mondo e porto nella Chiesa i principi del mondo. È la Chiesa che trasmette i principi del cielo nel mondo. Lode Gesù. E guarda come iniziò tutto. Dice Gesù, Matteo 16, 13, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Dice, chi dice alla gente che io sia? Fece questa domanda. Stavano camminando, lui li stava discepolando. Dice, ma che dicono le persone di me? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri dicono Elia, altri dicono Geremia, o uno dei profeti, cioè riconoscevano che Gesù era comunque qualcuno mandato da Dio. E lo è. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Se ora lo Spirito Santo... E io credo che in mezzo a noi regna lo Spirito Santo. C'è Dio in mezzo a noi. E ora, attraverso le scritture, ti sta rivolgendo questa domanda a te, tu che stai ascoltando su Zoom, su YouTube, su Facebook, presente qua. Ora ti sta rivolgendo questa domanda. E voi chi dite che io sia? Guarda qua che risposta. Simon Pietro. Da Simone era diventato già Simon Pietro. Spiritualmente ha un significato questo. Poi a un certo punto tu vedi che le scritture viene chiamato Pietro. Ed è un soprannome che gli dà Gesù. Questo nome nuovo che riceve Simone è Pietro. Perché Simone ha iniziato ad avere una trasformazione. Inizialmente ragionava come Simone, il pescatore. E lui pensava solo ai pesci, pensava alle reti, pensava come organizzare la sua giornata lavorativa, a che ora doveva calare le reti, se doveva calare le nasse, la rizza, così si dice, se doveva preparare un altro mestiere, si chiama il ragno, altro mestiere della raustina, e dice: che stai dicendo, pastore? Sto parlando dei mestieri con le reti che i pescatori. Lui prima era così, era uno che ragionava solo umanamente e pensava alla sua famiglia e alla sua impresa. Forse allora aveva una cooperativa di barche, di pesca, che poi dice che erano lui, Andrea, poi c'erano Giacomo e Giovanni, col padre, famiglie che vivevano e lavoravano di pesca, e ragionavano come pescatori. Ma poi inizia qua e lo nomina la scrittura, Matteo scrive di Simone, Simon Pietro, che inizia a comportarsi un po' Simone e un po' Pietro. Inizia a entrare nella rivelazione, inizia a vivere la nuova natura. E tu vedi qua che prima si comporta da Pietro e poi si comporta da Simone. E Simon Pietro rispondendo disse: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, tu sei il Cristo. Sai che significa Cristo? Cristo viene da Christos. Che significa il re unto. Una parola di origine greca che significa il re unto. Dice: tu sei il re unto. Mizzica, che rivelazione. Io credo che se oggi noi facessimo questa domanda, così in segreto, ognuno, a quelli che all'uditorio, io non lo so cosa scriverebbero. Una persona piena di amore, una persona, ma al re penso pochissimi. Sai perché? Perché dire questo, tu sei il re unto, l'unto di Dio essere re. È un'affermazione grandissima questa. C'è una rivelazione nello spirito incredibile. Alleluia, dice, cioè tu sei il re. Mi ricollego a quello che vi ho detto, perché Gesù è stato condannato poi sulla croce. Ricordate? L'iscrizione di condanna era, dice, questo dice di essere il re dei giudei. Re. La sua condanna era questa, perché dice di essere re. E non lo ha negato. Vedete che Gesù non ha negato. Poteva essere, dice, no, ma se ero io, l'avrei negato. Gesù non ha negato. Non ha negato la sua natura. Anzi, ha confermato. Tu lo dici, io lo sono. E sono nato per questo. Quando gli dice questo a Pilato, e Pilato cercava di dirgli, ma non dire che sei il re. Lo voleva salvare Pilato. E dall'altro lato c'erano i religiosi che gridavano, condannalo, condannalo, croce, crocefissione. E Gesù replicando gli disse, tu sei beato, o Simone figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Cioè tu non puoi comprendere che io sono il re unto per regnare se non è Dio che ti rivela queste cose. Tu vuoi comprendere? Vuoi intendere le cose di Dio? E allora, non con la natura umana, non con l'intelligenza, non con l'anima, ma con lo spirito. Glorifica il nome di Gesù. Io ti consiglio. Se hai resistenza, glorifica il nome di Gesù. Si inizia... Parlo, e ci ha detto Gesù, c'è un solo sacrificio che io vi chiedo, è che la vostra bocca confessi che io sono il Signore. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Dice, non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico, tu sei Pietro. Pietro significa tu sei roccia. Cioè, ora noi nella cultura l'abbiamo assunto come nome, quindi un fatto normale, uno neanche si chiede. Ma Gesù, quando lo chiama Cefa, cioè roccia, tu sei roccia, capite? Cioè Simone, tu sei una roccia. E su questa roccia edificherò la mia chiesa, su questa pietra. Cioè, sull'uomo che ha la rivelazione. Qualcuno poi ha detto, ha inteso le cose in un'altra maniera, ha detto, ma Gesù è un papa. Il primo Papa, e non so com'è, però sapete la storia com'è, non so da dove l'hanno tirato fuori, però non vogliamo, ognuno nella sua rivelazione. Gesù disse, non tu sei il primo Papa, disse, tu sei roccia, e su questa roccia edificherò la mia chiesa. Guarda qua, e nella parola originale, ecclesia, lui dice, io edificherò la mia ecclesia. Ve la voglio leggere in maniera originale, perché questa parola, in maniera originale, non era una parola ebraica. Gesù, quando pronuncia la parola chiesa, dice ecclesia. Voi andate a consultare i testi originali, dice ecclesia. Su questo vi voglio poi aprire una parentesi, una finestra, per farvi comprendere da dove è tirato fuori questa parola Gesù. Dell'Ecclesia ne avevano parlato alcuni filosofi greci. Sapete che tra questa popolazione ci sono tra i filosofi più grandi della storia e che ancora oggi molti indirizzi sociali e politici sono presi dagli studi fatti secoli fa. Ci fu un filosofo che parlò della democrazia e teorizzò, questo filosofo, se non sbaglio, si chiamava Cleistestense, parlò sulla democrazia e teorizzò un governo nuovo, non più un governo dittatoriale, un governo, come dire, monarchico, ma un governo dove ci fosse una democrazia. La democrazia nasce, forma di governo democratico, nasce da questi filosofi. Poi ne parlò Socrate, Platone. E l'Ecclesia, che cos'era? Era un organo di questa teoria, ma ai tempi di Gesù era pratica, perché poi è stato applicato dai greci. Questo nasce intorno al 400-500 prima di Cristo, quindi 4-5 secoli prima di Cristo si parlava di queste cose, quindi a quei tempi era una cosa conclamata. Vi dico questo perché noi dobbiamo capire Gesù quando dice io edificherò la mia ecclesia. Quindi i greci avevano la loro ecclesia, cioè quell'organo di governo, quel consiglio direttivo dove si diramavano la direzione delle cose. E loro avevano teorizzato tre livelli si chiama ecclesia, bull e poi dicasteria, erano tre livelli. I romani poi avevano assimilato storicamente quella che era la cultura greca e l'avevano applicato a modo loro, e la nuova ecclesia per i romani era il Senato. Il Senato era una similitudine della che ancora oggi esiste, oggi in Italia c'è il Senato, la Camera. E quando Gesù dice io edificherò la mia ecclesia, sta facendo un raffronto, dice i romani hanno la loro ecclesia, i greci hanno la loro ecclesia, il loro consiglio, i chiamati fuori, io edificherò la mia ecclesia. Dove lui è il re. Per i romani, sapete chi era il loro governatore? Cesare. Il loro signore era Cesare. Gesù dice, non è carne e sangue che ti ha rivelato che io sono il re unto. E io edificherò la mia, dice qua, la mia ecclesia e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Cioè, lui è il re. Io edificherò la mia ecclesia. Ma non era anticamente tradotto chiesa, perché la vera traduzione di chiesa non è ecclesia. Le prime traduzioni erano in latino. Dal latino chi ha fatto le prime traduzioni in Europa non erano persone che avevano una conoscenza e una cultura come oggi con tutte le tecnologie, con tutta, diciamo, gli strumenti che oggi possiamo avere. Ma chiesa era un altro, c'era un altro termine greco per dire chiesa. Però è stato poi traslitterato, cioè ne hanno, dice, un circolo chiuso, chiesa. E infatti la cultura delle chiese è che tutto deve rimanere in chiesa, chiuso, un circolo. È vero? Tutto fra di noi, chiesa. Però i primi che erano stati con Gesù avevano capito e non si sono comportati così. Loro non facevano circoli chiusi, non facevano chiese chiuse, chiese dove tutto era chiuso fra di loro e poi finiva la messa e fuori dalla curva avevano un altro vestito. C'è in chiesa tutti santi, fuori dalla chiesa. Ognuno alla pazza gioia. I primi convertiti non erano così. Questi avevano trasformato il mondo. Voi pensate che la diffusione del cristianesimo avuta nei primi 300 anni dopo Cristo è stata una cosa incredibile. Gesù è venuto per regnare e noi lo dobbiamo acclamare il re. Amen. Egli è il re dei re. Amen. E per questo motivo è stato condannato. Pilato gli disse, ma perché? Non dire che sei re. Ricordate, no? Pilato lo voleva salvare. Gli voleva dire, fatti furbo, non vedi che qua la croce c'è. Ma non poteva rinnegare se stesso. Vedete che testimonianza è arrivata a noi. Gesù è il re. Matteo 28, nell'ultima parte dove parla del grande mandato, dice: mi è stato dato tutta l'autorità in cielo e sulla terra, re dei re, signore dei signori, cioè tutta l'autorità. Cioè, capite? Gesù ha ricevuto tutta l'autorità. Noi viviamo parzialmente di quello che noi crediamo. Noi possiamo vivere ciò che crediamo della parola di Dio. Capite perché la cultura di questo mondo vuole limitare la nostra conoscenza e la rivelazione? Perché se più conosciamo, più abbiamo rivelazione e più viviamo le cose di Dio. E quindi lo spirito di questo mondo che cosa mira? Che noi rimaniamo gretti, piccoli, chiusi nella nostra chiesa e facciamo le cose fra di noi. E tu devi vivere la tua vita fuori, in maniera diversa. Ecco perché si è diffuso un modello di chiesa, un locale. Dice, dove è la chiesa? Mi ricordo i primi tempi che eravamo qua. Ma non vedo la chiesa. Qualcuno se n'è andato perché non vedeva la chiesa. Cioè la chiesa era una cosa fisica, doveva essere una costruzione con una croce e con una campana. Non c'è la chiesa. Poi quando hanno saputo che sotto la chiesa, ma... Ma la chiesa siamo noi. Io sono chiesa. Tu sei chiesa se ci credi. E la chiesa di Gesù, l'ecclesia di Gesù, è fatta di coloro che credono. Che credono e sono chiamati fuori. Cioè, non vivono più come si viveva prima. Vivono attraverso la mentalità di Cristo. La mentalità che ha portato Gesù sulla terra, che è diversa, che non dice che noi non dobbiamo fare famiglia, non dobbiamo studiare, no, noi dobbiamo fare tutto, tutto. Ci dice che noi dobbiamo fare tutto, ma se viviamo in comunione con Lui, dice io provvederò per voi, per ogni cosa, cerca il mio regno, la mia giustizia, il resto ti sarà sopraggiunto. Dice, voi non dovete fare come i pagani, cioè quelli che non credono in Dio, che vivono solo per mangiare, per vestirsi e per fare la scala sociale, per studiare, lavorare e vivere. Dice, i pagani fanno così, cioè quelli che non credono in Dio. Ma voi, dice, voi, cercate il mio regno. Lo spirito di questo mondo cancella queste cose, deve cancellare, ci deve rendere gretti, mentalmente limitati, e pensare che noi siamo cristiani, dice, quando? Quando andiamo a messa? Ci mettiamoci il vestito da... Camminiamo così, fratello, sorella... Allora, se cammini con la Bibbia così, sei ancora più, un livello più alto. Alleluia. Ma il vero cristianesimo è trasformazione. Ma come vivi? Quali sono i tuoi obiettivi della vita? Ancora sei col vecchio, proiettato nel vecchio, cosa mangeremo, cosa ci vestiremo? Quanto guadagneremo? Quanto diverrò ricco, Signore? Mi dice che ora mi faccio un granaio. Così ti è scritto. E il Signore gli rispose, stolto. Cioè quello dice, ora mi faccio un nuovo granaio, così accumulo. Stolto. Ma se l'anima tua questa notte ti verrà ridomandata, giusto? Tu hai mai considerato che potresti lasciare questa terra? Ti porterai il tuo conto corrente? La tua posizione sociale? Oh, mi sei io sul presidente. Quando arrivo là... E qui Totò scrisse una bella poesia a livella. Quando siamo là, sai che cosa... Totò, poverino, non aveva la rivelazione del regno, ma noi ci porteremo solo ciò che abbiamo fatto. Cioè, ok, dice, fammi vedere cosa hai fatto per il nome mio. Alcuni gli dicono, e noi lo sappiamo, l'abbiamo letto, dice, Signore, sai, non ti ricordi, abbiamo fatto opere potenti nel tuo nome. E il Signore dice, ma io non vi conosco, chi siete? Abbiamo profetizzato nel tuo nome. Ma io non vi conosco. Ma come? Come? Hanno profetizzato, hanno fatto opere potenti. Non vi conosco. Cioè, quindi, qual è il principio? Conoscere Gesù Cristo. Sai che dobbiamo fare oggi? Tu vuoi? Perché là ci sarà chiesto, ma tu mi conosci? Tu sai qual è la mia volontà? Tu sai chi sono io? Lui gli ha fatto questa domanda a Pietro, no a Pietro, ai discepoli. Chi sono io per voi? Questa domanda la farà quando terminerà il tempo su questa terra. Chi sono io? Dice, no, ho accumulato, sai, Signore, ho fatto grandi business, I am a big boss in the business. Ho cattato, lo fanno gli americani. Non ti conosco. E che ti serve? Una vita consumata? Dice, no, io sono un grande studioso. Dice, dopo Einstein ci sono io. Sai che ti dirà? Non ti conosco. Oh, ma io ho fatto, sai, opere. Dice, tutto ciò che non appartiene a lui ti do una comunicazione. Sarà arso. Dice, ma come? C'è una catena di bed and breakfast? Mi dispiace, ma là queste cose. Se lo godranno i testimoni di Geo. Lui, loro... Niente. tutto lo sforzo che abbiamo fatto per i figli, mi dispiace. Finish, non serve a niente. La domanda è, perché il Signore dice non vi ho conosciuti, quindi cosa dovremmo fare ora? Conoscere Gesù Cristo, conoscere l'opera sua e il motivo per cui è venuto e qual è il mandato che è stato dato a noi, cioè qual è il nostro proposito, qual è il tuo proposito? Perché è come condurre la propria vita secondo il proposito, che può darsi pure che se tu hai un proposito sbagliato. Ecco perché la Chiesa non è un luogo di arrivo. Dice, mi sono battezzato, ora qua ci prepariamo per andare in cielo, abbiamo cantato. Ma la finalità, poi vi leggo cosa dicono quelli nel cielo. La Chiesa, sapete che la Scrittura c'è tutta la verità. Se voi volete sapere i rapiti cosa dicono nel cielo, se noi faremo parte dei rapiti, di quelli che saranno in cielo, sai che dicono? Signore, quando regneremo con te? Perché sai dov'è l'obiettivo finale? Regnare sulla terra. E se noi ci muoviamo per il regno di Dio sulla terra, acceleriamo la sua venuta. Acceleriamo le promesse scatologiche di Dio per noi. Se noi cerchiamo il regno di Dio su questa terra e cerchiamo di inverarlo, che non significa che uno deve fare il prete, il monaco, la monaca, qualcosa del genere, o no, cerca il mio regno e la mia giustizia, il resto ti sarà dato in più. Amen. Ma se tu pensi solo a come mangiare, cosa mangiare, come ci vestiremo, cosa ci metteremo, i pagani, quelli che non credono in Dio, fanno queste cose, vivono così. Tu non devi essere come questi. Non so se vi interessa questo. O vuoi vivere come il vecchio? Vuoi vivere nelle preoccupazioni, nell'ansietà, nell'oppressione, nelle paure? Perché se vivi come uomo, come con la natura umana, sarai consumata dai bisogni, dalle preoccupazioni, dalle ansie, dalle sollecitudini. E vedrai nella realizzazione delle cose di questo mondo il futuro. Ma non è la verità. Ecco perché il Signore vuole cambiare la nostra mentalità. Perché desidera che noi abbiamo la mentalità del regno. E se abbiamo la mentalità del regno, molti hanno la mentalità strumentale, degli strumenti, perché tutto è strumentale per realizzare il regno. Ma molti, sai che cosa pensano da convertiti? Che devono vivere solo le strumentalità, le pertinenze. Ma Dio ci ha chiamati a un proposito grande e nuovo. E se noi siamo nel suo proposito, noi sai che cosa realizziamo se realizziamo il suo regno? C'è unzione e potenza, ci saranno guarigione, liberazione, vivrai una vita diversa, contornata da opere meravigliose, sovrannaturale. Tu vedrai il sovrannaturale nella tua vita, tu farai cose che prima non potevi fare, tu vedrai che accadono cose che prima non potevano accadere. Guarigione. Noi abbiamo visto morti risuscitati, abbiamo visto guarigione da tumori, guarigione da tante malattie. Abbiamo visto anime trasformate, cambiate radicalmente. Da irosi, odiosi, a persone piene di pazienza, di pace e di gioia. piene di amore. Alleluia. E Dio desidera che noi viviamo una vita nuova, ma una vita nella pace e nella gioia. E che una parte del regno si possa vivere qua su questa terra, ora, in questo momento. E l'obiettivo nostro non è, dice, saremo nell'eternità, nel cielo, alla presenza di Dio. Fratelli, questa è un'altra... La verità è che nel cielo saremo in maniera temporanea. Dice che Egli sta tornando. E sta tornando per regnare su questa terra. E io voglio regnare insieme a Lui. Siccome dipende da tutto ciò che noi facciamo, se stare vicino a Gesù e operare con Lui per l'eternità. Per l'eternità io voglio stare vicino a Lui, a regnare. E voglio un posto vicino a Gesù Cristo. Non lontano. Dice, da cosa dipende? Da ciò che facciamo ora. Cioè da ciò che crediamo e facciamo, perché la vera fede poi si traduce in opere. Perché tu, dice Giacomo, che è uno molto concreto, tu ti leggi la lettera di Giacomo, è uno che ti dice, bello, ma tu dici di avere fede, ma mostrami le opere. Ma se dici di avere fede, ma non hai un'opera, ma che fede hai? La fede produce opere. Opere. Alleluia. E quindi abbiamo visto, continuiamo a leggere qua. Voglio concludere. E io altresì ti dico, tu sei Pietro, Cefa. Su questa pietra, Cefa, roccia, edificherò la mia ecclesia. Le porte dell'Hades non la potranno vincere. E io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Guarda, ti do le chiavi. Chi vive il regno di Dio ha le chiavi. Io ti do le chiavi. Guarda le chiavi. Cioè io... Tu a chi dai le chiavi di casa tua? A quelli di cui ti fidi, giusto? Se tu credi in me, io ti do le chiavi. Così ha detto Gesù. Signore, se tu mi ritieni degno, io desidero le tue chiavi. Ma per avere le chiavi ci devi credere, non con la bocca, ma col cuore. Non solo con la bocca, ma anche col cuore. Cioè la mia vita deve mostrare integrità, coerenza. Quello che io penso, dico e faccio sia coerente, perché se io penso una cosa, ne dico un'altra e ne faccio un'altra ancora. Sai chi sono? Un confuso. Penso una cosa, no, ma io lo penso, sai, fratello? Poi ne dico un'altra. E le azioni, un'altra ancora. Oh, io servo il Signore. E che stai facendo? I fatti miei. Scusami, non sono Dio io. Io sono il Dio della mia vita, devo fare i fatti miei. Però tu dici che serve il Signore, e come lo serve? Penso, ma prego. E opere? No, vabbè, quelle sai, faccio le mie opere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Le chiavi sai qual è? Quando io ti ho profetizzato che avresti ricevuto guarigione e liberazione, che avresti ricevuto questo, quello e quell'altro, e si è avverato, vuol dire che quello che ti ha profetizzato questa ha le chiavi. Hai capito? Vuol dire che hai incontrato uno che ha le chiavi del regno. Quando io ti dico, io... E chiedo, tu vuoi fare il regno di Dio con me? Tu sappi che io ho le chiavi. Te lo dico perché lo so, ne ho coscienza. Quali sono le chiavi? Dice che Gesù, che tutto il potere gli è stato dato nel cielo e sulla terra. Quello che voi vedete qua, la costruzione, è frutto di fede, pratica, vera. Tu non puoi investire se non credi. Alcuni non investono neanche una domenica, non riescono a incontrarsi la domenica, non riescono a investire 3 euro di benzina, 5 euro di benzina per incontrarsi con i fratelli, perché questa è la loro fede. Che fede è questa? Quando incontrerai Gesù e ti chiederà: ma tu che hai fatto? Che gli racconti? Quello che hai fatto 10 anni fa? No, ma sai, Signore, ricordati che nel 1900, nel 2000, ricordati, io ho pregato per quello. Nel 2015, aspetta, mi sono ricordato, Signore, nel 2015... vabbè, hai già ricevuto, ti ho già dato, che vuoi? Ti ho già dato. E ora che stai facendo? No, ora devo fare la mia vita. Alcuni, sai che pensano, ingannati da Satana, che basta, ora devo soddisfare la mia vita e la mia famiglia, i miei figli. Ah, ora no, basta. E qual è il loro frutto? Finito il soprannaturale, finish. Non ci sono più guarigione, liberazione. Hai acquisito una capacità umana, intellettuale. Finché regge quello che tu hai, bene. Quando finisci, farai la tua esperienza. Alleluia. Io non sto parlando a una persona, sto parlando a tanti, perché sono spiriti immondi che toccano le anime. Non mi fare l'incontro con qualcuno per dire: il pastore ce l'aveva con me e ha detto queste cose. Non ce l'ho con nessuno, io ti sto predicando la parola di Dio. E gli spiriti immondi operano nella stessa maniera, in Italia e in tutto il resto del mondo, e in tutta Italia, e cercano di convincere chi serve il Signore di abbandonare. E quelli che arrivano dicono: no, ma quale servizio? Fatteli fatti tuoi. Ricordate? C'era quel comico che imitava un certo politico che lo stuzzicava, e quello aveva risposto: fatteli fatti tuoi. Ora c'è una voce maligna che ti dice: fatteli fatti tuoi. Sì, io pastore parlo di servizio, fassolo stare. Digli sì, sorridigli, digli amen, alleluia. Poi dice: fatteli fatti tuoi. La domenica, ma vattene in vacanza, sì, o culto, comunione. Goditi la vita. Sai che ti dice lo spirito immondo? Goditi la vita, perché tutto qua. Poi quando arriva Gesù è finito, non puoi andare più in vacanza. Non puoi fare più i fatti tuoi. Ora goditela. E noi combattiamo contro questi spiriti immondi che toccano le anime. Alleluia. Però se tu preghi, se tu questa mattina... Alziamoci in piedi. Se tu questa mattina vuoi rivelazione, se tu desideri conoscere, avere rivelazione delle cose di Dio nella tua vita, egli questa mattina chiedi: Signore Gesù, se vuoi chiedere insieme a me lo puoi fare, chiudi i tuoi occhi, io ti voglio aiutare a comprendere il sovrannaturale, la potenza di Dio, affinché tu possa avere le chiavi. Dice stamattina, qual è il titolo? Acquisire le chiavi. Io le chiavi li do a mio figlio e a persone di fiducia, giusto? Non lo do al ladro. Tu gli dai le tue chiavi al ladro, a quello che fa i fatti suoi, a quello che poi si prende le cose tue e se le vende. A chi le dai? A una persona di cui ti fidi. Gesù si ha fiducia in te, ti dà le chiavi. Gli devi mostrare che credi, che è il tuo Dio, che è il re dei re nella tua vita. ed egli ti darà le chiavi. E tu potrai fare come alcuni che hanno le chiavi, puoi profetizzare e avrai visione e puoi parlare nel suo nome. E le cose poi accadono. Dice, com'è che accadono? Perché quello ha ricevuto le chiavi. Dice, è un San Pietrino. No, no, è un figlio di Dio. Amen. Che crede nella sua parola e ha ricevuto le chiavi. Tu puoi ricevere le chiavi. Non è che sono solo per me le chiavi. Dice, no, solo pastore. Perché? No, per tutti. Amen. Tutti noi possiamo avere le chiavi del regno. Cioè la chiave della potenza, dell'unzione, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Venite. Allora, chiudiamo i nostri occhi. Mentre chiudiamo i nostri occhi vogliamo pregare. Vogliamo chiedere al Signore. Signore Gesù, questa mattina, Padre, abbiamo ascoltato il consiglio della parola. E come Pietro, Signore, come Simon Pietro, anch'io voglio avere questa rivelazione, la rivelazione che tu sei il Re, che tu sei il Cristo, il Re mandato per regnare, il Re dei Re, il Signore dei Signori. Io ti voglio chiedere, anche io, come Pietro, voglio essere una roccia, una pietra, voglio fare parte della tua Chiesa, della tua Ecclesia. Signore, rivelami, aprimi il cuore, aprimi la mente, Signore. Benedice la mia vita, benedice la mia casa. Signore, trasforma la mia mente e il mio cuore, che possano comprendere la Tua parola. Nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Vedete, il grande miracolo, per me, il grande miracolo è quando uno... È un grande miracolo quando una persona comprende alla rivelazione di Dio. Per me questo è il grande miracolo. Ma il grande miracolo è che questi ragazzi, Signore li benedica, credono, quelli che cantano, quelli che suonano, quelli che operano, e tutti voi che siete collegati, che crediamo che Gesù Cristo è il Re. È il Cristo, il Re mandato per regnare. Questo motivo è stato condannato dai romani, dai giudei, dal potere religioso, politico, sociale. Tutti si sono ribellati alla sua autorità. Ancora oggi, quando tu dici che Gesù Cristo è il Re, c'è qualcosa che... No, dice no, no, no. Faraone, faraone. Quelli del mondo sono meglio di noi. Quelli di fuori sono meglio di noi. Invece io dico che chi ha lo Spirito di Dio, chi è toccato dallo Spirito di Dio, ha uno spirito superiore. Come Daniele. Come Daniele. Come Giuseppe. Io voglio essere come Daniele, come Giuseppe. Voglio assomigliare a Gesù Cristo. Voglio essere fratello di Gesù. Un figlio di Dio. Erede e coerede nel nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Dio ci benedica. Continuiamo con il canto e poi Franci viene a pregare. Chiudi.